State ascoltando La Giusta Frequenza.
La Giusta Frequenza.
Giovani reporter della memoria.
Della memoria.
Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
La Fondazione Media Literacy.
In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
E l'Orientamento Scolastico.
30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
Ciao, siamo Goffredo, Gentiana, Emanuele e Sara del liceo Nicolò Machiavelli e oggi vi parleremo di Rocco Chinnici. Rocco Chinnici nacque a Missimary il 19 gennaio del 1925 e morì a Palermo il 29 luglio 1933 nella strage di via Pipitone Federico da Cosa Nostra. Fu magistrato e fondatore del pool antimafia di Palermo, con il quale voleva approfondire il tema mafia. Rocco Chinnici frequentò il liceo classico nell'istituto Umberto I di Palermo, dove si diplomò nel 1943. Il 10 luglio 1947 si laureò in giurisprudenza. Durante il periodo degli studi lavorò all'ufficio del registro di Missimary, dove incontrò Agata Passalacqua, con la quale si sposò. Nel 1952 divenne magistrato, inizialmente come editore giudiziario a Trapani, successivamente come pretore a Partanna. Il 9 aprile del 1966 prese servizio come giudice istruttore a Palermo. Nel 1970 si occupò per la prima volta di mafia indagando sulla strage di Viale Lazio. Nel 1975 venne nominato consigliere istruttore, poi dopo 4 anni divenne magistrato di Cassazione e consigliere istruttore e alla morte di Cesare Terranova fu nominato capo dell'ufficio istruzione. Il 6 agosto del 1980 a Rocco Chinnici, dopo l'uccisione del suo amico Gaetano Costa, con il quale parlava delle varie indagini di mafia, gli venne l'idea di creare un luogo dove parlare di questi argomenti tra magistrati e venne chiamato Pool Antimafia. Infatti fu proprio grazie a Chinnici che fu possibile imbastire il lavoro necessario a istruire il maxi processo di Palermo. Il 29 luglio 1983 Rocco Chinnici, mentre usciva di casa, una Fiat 126 verde imbottita con 75 kg di tritolo esplose e morì. Nell'esplosione provocata da Antonino Madonia morirono anche il maresciallo dei carabinieri Mario Trapassi, l'appuntato Salvatore Bartoletta, componenti della scorta del magistrato e il portiere dello stabile di via Pipitone Federico Stefano Lisacchi. L'unica a sopravvivere fu Giovanni Papacuri, l'autista. Il processo per l'omicidio individuò come mandanti i cugini Nino e Ignazio Saldo e si concluse con 12 condanne all'ergastolo e 4 condanne a 18 anni di reclusione.
Il 29 luglio 1983, intorno alle ore 8, Rocco Chinnici esce di casa e c'era ad aspettarlo la sua auto bendata. A guidarlo c'era Giovanni Papacuri e in più c'era il maresciallo dei carabinieri Mario Trapassi e l'appuntato Salvatore Bartolotto. L'autista, unico sopravvissuto, racconta che in quei giorni Chinnici era molto nervoso e preoccupato e in particolare si ricorda di quando più di una volta Chinnici ripeteva a loro di fare attenzione alle auto di grossa cilindrata e ai furgoni. E infine chiese a tutta la scorta se erano disposti a stare ancora con lui. Infine chiese a tutti la scorta se erano disposti a stare ancora con lui e tutta la scorta l'appoggiarono. Ritornando a quella mattina del 29 luglio, davanti al portone di casa sua c'era parcheggiata una Fiat 126 verde, imbottita di tritolo. L'esplosione è così forte da danneggiare i palazzi circostanti. Muoiono su colpo Chinnici, Trapassi, Bartolotta e il portiere del palazzo. Anche se gravemente ferito, come già detto, l'autista è l'unico sopravvissuto. Erano le 8:05. Davanti al Teatro Massimo, dopo l'attentato, alcuni palermitani si riunirono e, oltre a mostrare una vicinanza alle famiglie delle vittime, cercano di mandare un messaggio alla mafia, cioè che non hanno paura. Questa è la prima volta che, i cittadini palermitani prendono consapevolezza della violenza della mafia, visto che è la prima volta che un magistrato viene ucciso attraverso un'autobomba e questo scaturì molto scalpore. Nel novembre del 1979 Chinnici veniva promosso come consigliere istituzionale al Tribunale di Palermo. Il suo processore Cesare Terranova era stato ucciso 2 mesi prima e non era stato l'unico. Al tempo la mafia non era un fenomeno conosciuto, sarà Chinnici a prendere le redini di Terranova e a far conoscere il fenomeno. Intuisce che lavorando a fianco e condividendo le informazioni e investigare poteva essere più facile per costruire una rete di informazioni importantissima, e questa cosa saranno le basi per il massi processo.
Chinnici sancisce purtroppo la sua condanna a morte quando si intromise nei confronti dell'alta borghesia mafiosa palernitana, la quale rappresenta in particolare in quel momento i due massimi esponenti Nino e Ignazio Salvo, e furono proprio loro a chiedere a Cosa Nostra di uccidere Chinnici proprio quando si stava avvicinando molto di più al loro arresto. Negli anni di Chinnici c'era una consapevolezza della mafia e degli omicidi comportata da questa, ma non c'era la coscienza civile che si svilupperà solo nelle stragi avvenute nel 1992, dove i giovani inizieranno a protestare e a occupare dei palazzi occupazionali. Le nuove generazioni iniziano a dare un segno e sono stanchi di questa indifferenza. Chinnici aveva un buon rapporto con tutti, soprattutto con i giovani, poiché erano loro col tempo e ora a dover dare e lottare contro le istituzioni mafiose. Chinnici aveva capito che la sua non era una battaglia costituzionale, ma soprattutto sociale e culturale. Infatti fu il primo giudice ad andare nelle scuole per parlare di mafia e di droga. Questo perché aveva capito che doveva avvicinarsi ai giovani e sensibilizzarsi sull'argomento. Fu anche uno dei primi a parlare di mafia sui giornali e insieme ad altri giornalisti riuscì a far mettere in prima pagina gli articoli. Per questo furono uccisi 4 giornalisti che collaborarono con lui. La sua morte però non fu vana, visto che qualche anno dopo iniziò il maxi processo e per quanti imputati c'erano dovettero costruire un tribunale chiamato Laura Bunker.
Gruppo abbiamo pensato di concludere il discorso su Rocco Chinnici analizzando gli eventi più importanti del diario di quest'ultimo. Nel primo foglio Chinnici tratta dell'omicidio in persona di Zumando Salvatore, commesso nel 15 giugno del 97. Nel secondo foglio invece vi è la spiegazione del processo di Cristina, in cui gli fu chiesto di non istruirlo personalmente. Nel terzo foglio Rocco parla di Ciccio Scozzari, definendolo l'essere più immondo che esista, servo dei mafiosi e vigliacco, e delle mille voci che egli mise in giro sul suo conto, sul fatto che lui e Pippo De Blasi avevano costituito un centro di potere e che Chinnici aveva istruito i processi più importanti. In particolar modo definisce 3 cose che Scozzari commise. La prima cosa è che cercò di metterli contro la magistratura democratica. La seconda, scrisse una lettera anonima al consigliere superiore dicendo che era amico dei Salvo e mise in giro la voce che Chinnici fotteva i processi. Nel foglio terzo, invece, descrive l'accusa che l'avvocato Paolo Seminara mosse contro di lui, amico di Scozzari, di volere a tutti i costi la emissione di mandati di cattura nei processi associati a delinquere, inducendo i magistrati Falcone e Calabrese ad emetterli. Nel quarto foglio spiega una circostanza del procuratore generale dottor Viola, che raccomanda Chinnici sul processo contro Cuccio Giuseppe, imputato di frode valutaria. Nel quinto foglio parla della chiamata del professore Giuliano, che chiede a Chinnici se è disposto ad accettare l'incarico di componente del comitato scientifico di un convegno sulla criminalità mafiosa organizzata. Nel sesto foglio affronta il tema dell'omicidio Mattarella, dicendo che la segretaria gli disse: «Se si sapesse quello che ho detto a Rognoni, mi ucciderebbero certamente». La seconda cosa è che di ciò il commissario De Luca ebbe a fare una relazione, ma che essa non è stata legata al rapporto per il veto dei superiori. Nell'ottavo / nono foglio spiega che egli, insieme ai suoi colleghi, interrogarono svariati imputati sull'omicidio del presidente, tra cui la segretaria Trizzino. Nel foglio 10 e 11 parla della faccenda Sindona, dove egli e Falcone volevano prendere provvedimenti sul caso, ma il Paino, portavoce del giudice Viola, dimostra molta e sospettosa prudenza sul caso. Nel foglio 12 parla della chiamata che ha avuto con Pizzillo, il quale lo raccomanda ad essere più prudente in quanto troppo esposto. Nel foglio 13 del 24 novembre del 1981 parla della conversazione / conflitto che ha avuto con Pizzillo, il quale disse di incaricare Falcone di processi più semplici, in modo che cerchi di scoprire nulla perché i giudici istruttori non hanno mai scoperto nulla. Pizzillo, complice di Scozzari, cerca di insabbiare tutti i processi che hanno a che fare con la mafia. Nel foglio 14 parla delle telefonate riportate alle notizie di stampa tra familiari e parenti di Nino Di Salvo e Buscetta, episodio indicativo dell'amicizia tra quest'ultimi e il giudice Viola e Pizzillo. Nel foglio 15 del 27 novembre parla della chiamata che ha avuto con il giudice Viola, il quale gli chiede, in modo insistente, di prosciogliere l'ingegnere tedesco imputato di gravi reati nel processo contro Maligno. Nel foglio 16 parla dell'incontro con l'ingegnere Edoardo Romano, il quale incontrò Nino Madonia, il quale, alla richiesta dell'ingegnere di chi andasse a cercare, rispose: un amico che ha l'abitazione nella scala B. Romano ebbe la sensazione che non fosse vero, perciò chiese aiuto e in serata Nino Madonia non viene trovato. Nel foglio 17-18 del 17-21 giugno 1983 egli parla di Giovanni Falcone, il quale ebbe svariati comportamenti sospettosi. Si incontrò con magistrati e poliziotti in stretto riservo e diede libertà ai pentiti del nord e a diversi scarcerati, tra cui Silvio Badalamenti e Mandalari, per mancanza di indizi. Nell'ultimo foglio, del 22 luglio del 1983, egli parla dell'attentato che gli industriali e le cosche catanesi cercarono di fare contro Giovanni Falcone, il quale decise di andare in elicottero a Caltanissetta per incontrarsi con il sostituto Favi di Siracusa, il quale ha maggiori informazioni sull'attentato.
Devi solo calmarti, hai le lacrime che sanno di dolce. Scappi così in mezzo alla notte, devi solo giurarmi che non lo rifarai mai più. Se no, io sto male.
Dopo aver approfondito la storia di Rocco Chinnici, ho compreso che debba essere conosciuto da tutti per quello che ha fatto, in quanto è stato grazie a lui se le indagini sulla mafia hanno avuto dei risultati concreti, come ad esempio il maxi processo di Palermo. Inoltre va riconosciuto per la fondazione del pool antimafia di Palermo, attraverso il quale un gruppo di magistrati, isolati da tutti, si riunivano per approfondire solamente sul tema della mafia.
È stato molto interessante trovare informazioni su Rocco Chinnici, perché sono riuscita ad approfondire nuove cose e ho compreso che la gente in quel periodo viveva in maniera immersa di paura, e inoltre ho capito che molti ignoravano il problema. Quando infatti ho compreso questa cosa ne sono rimasta amareggiata, ma allo stesso tempo vedere come molti con coraggio difendevano e si ribellavano l'ignoranza e la malavita, anche a costo della vita, mi ha riempito di speranza. Rocco non fu il primo a opporsi e dopo di lui ci sono stati molti altri, chi più famosi e chi meno. E tutti quanti sono accumulati da un obiettivo comune, ovvero estirpare, anche se poco, la corruzione, eliminare la delinquenza. Tutto questo grazie alla giustizia, anche se è molto difficile, quasi impossibile, però tutti quanti continuano a combattere.
Per quanto mi riguarda, penso che una figura come quella di Rocco Chinnici dovrebbe essere una figura studiata nelle scuole allo stesso modo di come si studia Falcone e Borsellino. La sua presenza come figura nella lotta contro la mafia fu importantissima, anche perché diede un occhio al futuro, capendo che questa battaglia doveva e dovrà essere portata avanti dai giovani. Salutiamo e vi ringraziamo da Emanuele, Goffredo, Gentiana e Sara del liceo Niccolò Machiavelli del 4D e grazie per averci ascoltato.
State ascoltando la giusta frequenza.
La giusta frequenza.
Giovani reporter della memoria.
Della memoria.
Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
La Fondazione Media Literacy.
In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
E l'orientamento scolastico.
30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
Collaborazione.